Ciao a tutti e benvenuti per questa giornata del veliero. Riprendiamo il nostro cammino con le lezioni sul libro della Genesi, affrontando il capitolo 38. Avevamo iniziato a seguire i primi passi della storia di Giuseppe. Avevamo visto come il suo modo di fare, il fatto che fosse il prediletto dal padre, facevano sì che non fosse amato da parte dei fratelli. E come i fratelli avessero deciso prima di ucciderlo e poi alla fine lo avessero venduto a dei mercanti. Oggi non continuiamo con questa storia, è come se Giuseppe fosse oramai lontano, venduto ai mercanti in Egitto, lontano e creduto morto dal padre e oramai dimenticato dagli stessi fratelli. E quindi la scrittura ci fa fare una sorta di pausa, lasciando Giuseppe che cresce in questa situazione di schiavo in Egitto e ci invita invece a spostare la nostra attenzione su un altro fratello. Oggi la scrittura ci parla di Giuda e della sua famiglia. E la figura di Giuda nella scrittura è importante perché da Giuda discendono figure come Davide e poi lo stesso Gesù. Quindi la tribù di Giuda, la famiglia di Giuda, nella storia di Israele riveste un ruolo veramente cruciale. Il capitolo però non ci parla solo e soltanto di Giuda, perché c'è un'altra figura che acquista tanta importanza, ed è una donna, come è già successo in altre storie dei patriarchi. In questo caso si tratta di Tamar. Una donna cananea che è la nuora di Giuda e vedremo come proprio la vicenda che lega il Giuda con la sua nuora rappresenta uno snodo fondamentale nell'evoluzione della famiglia di Giuda stesso. Per poter iniziare la lezione, ora prendiamo il tempo necessario per leggere questo brano e poi vi darò qualche indicazione sul testo per la vostra preghiera personale. I primi versetti del brano ci presentano Giuda che si sposta, va via da dove vive la sua famiglia e si reca nella città di Adulam, una città che si trova nel territorio dei Cananei. Qui incontra delle nuove persone, crea dei nuovi legami e tra l'altro si sposa con una donna di questa regione e diventa anche padre con tre figli che nascono, tre ragazzi. Abbiamo quindi il racconto di Giuda che inizia la sua vita autonoma, che dà vita a una propria famiglia. La scrittura dice, però, prima di tutte queste informazioni, dice che Giuda si allontanò, si separò dai suoi fratelli. Non era una scelta obbligata, non era necessario farlo. Per poter dar vita ad una propria famiglia non era necessario andare nella terra dei Cananei. Che cos'è questa separazione? Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una storia in cui viene ferita la fraternità. Questa separazione infatti potrebbe essere considerata una modalità in cui più che prendere il necessario spazio per dar vita alla propria famiglia, è un modo attraverso cui si vuole interrompere la comunione tra i fratelli. E questa interruzione della comunione inevitabilmente ha delle conseguenze. E infatti nella storia di Giuda, che ci viene raccontata nel capitolo 38, vediamo proprio come questo è ciò che accade, come questo allontanarsi dai fratelli porta poi con sé delle conseguenze sia per Giuda stesso che per tutti gli altri membri della sua famiglia. Come se la separazione dei fratelli sia qualcosa che rende più solo Giuda e in questo senso meno capace di riuscire a compiere le valutazioni che tengano conto del bene degli altri. E nello stesso senso Giuda si ritrova ad essere anche meno libero nel poter gestire tutti i passaggi in cui si trova, tutte le scelte che la vita lo chiama a fare. Questo si coglie anche con un'altra piccola notazione, perché viene detto che va a vivere in una città quando nascono i suoi figli, il cui nome significa inganno. Ci viene così presentato dalla Bibbia anche questa piccola informazione, come se nella storia di Giuda, ci sia questa dimensione dell'inganno, l'inganno che aveva aiutato a realizzare per potersi liberare di Giuseppe, e gli inganni in cui si troverà coinvolto nei momenti in cui avrà la sua propria famiglia. Dopo questi primi versetti che sono introduttivi, incontriamo nei versetti successivi l'altro personaggio di questo capitolo. Incontriamo cioè la donna cananea, Tamar, che Giuda dà in sposa al suo primogenito, Aer. Qui dobbiamo notare già un'altra cosa. È la prima volta in cui si dice che la sposa del figlio viene scelta dal padre. Non era successo in altri casi in precedenza. Non era stato così per Abramo, non era stato così per Isaia e per Isacco, che non hanno mai scelto la sposa. Il figlio trovava la sua sposa all'interno, poi può darsi di un'indicazione che gli veniva data. Invece Giuda si comporta diversamente. Giuda decide lui chi è che deve sposare il suo primogenito, e in questo senso Giuda dice anche il suo desiderio di tenere sotto controllo la vita dei propri figli e di guidarne la storia. E qui c'è una contraddizione. Lui si è separato dai suoi fratelli per poter porre in essere la propria vita, poter costruire la sua propria vita, ma questa separazione poi non si traduce nel dare libertà ai figli perché possano anche loro, in modo autonomo, in modo sensato, realizzare la propria vita. In questo senso Giuda ci restituisce tutte le contraddizioni di quelle che sono i rapporti che vengono vissuti male e che, se vengono vissuti male in prima persona, finiscono con diventare condizionamenti forti per quanti ci stanno accanto. Quindi c'è questo matrimonio tra Er, il primogenito, e Tamar, un matrimonio che non dura molto, perché la Bibbia ci dice che Er muore presto. Non sappiamo che cosa è successo. Nel testo biblico questa morte prematura viene quasi interpretata come un segno di un scarso apprezzamento da parte di Dio nei confronti di questo giovane, come se questo giovane non avesse compiuto qualcosa che non era giusto. Non abbiamo nessun elemento per andare avanti, però questa morte fa sì che rimanga senza discendenza, e nella cultura del tempo questo non era qualcosa di accettabile. La vedova veniva quindi presa da uno dei fratelli del defunto perché potesse generare dei figli, figli che costituivano la discendenza del fratello morto. Questa è la cosiddetta legge del levirato, una legge che veniva prevista per due motivi fondamentalmente. Da un lato per permettere che il defunto potesse avere una discendenza e che quindi anche la sua eredità non andasse dispersa. E dall'altro lato era anche un modo per poter proteggere la vedova stessa, che oramai era entrata a far parte della famiglia dello sposo. E quando dico entrata a far parte, significa anche in qualche modo è divenuta proprietà della famiglia dello sposo. Ma senza avere qualcuno che si occupi di lei, cioè senza avere dei figli, sarebbe inevitabilmente rimasta abbandonata. E quindi questa legge del levirato era un modo anche per poter proteggere la vedova. Quindi a chi tocca ora occuparsi di Tamar? Al secondogenito, Adonan. E Giuda gli chiede infatti di prendersene cura. Ma qui incontriamo un comportamento che viene anche questo detto da parte della scrittura come un comportamento che dispiace al Signore. E qui però sappiamo che cosa è successo. Onan dice di sì al padre, dice che si prenderà cura di Tamar e che soprattutto darà una discendenza a questa donna. Ma in realtà il suo comportamento è diverso, perché fa tutto quello che è necessario perché la donna non possa mai restare incinta. Questo comportamento di Onan è ciò che dispiace al Signore, ma che cos'è che veramente colpisce e dispiace al Signore? Beh, il fatto che con il suo agire sta disattendendo quelle che sono gli impegni che si è preso e che soprattutto con il suo comportamento lui si concentra sul presente e non vuole aprirsi al futuro, non vuole aprirsi a quella che è la possibilità futura rappresentata dalla nascita dei figli. In fondo questi figli, che sarebbero i figli del fratello, sarebbero anche i destinatari dell'eredità del fratello e in qualche modo lo priverebbero di qualcosa che forse lui ambisce a tenere solo per sé. In ogni caso, Onan non pensa alle generazioni future, si concentra su di sé e consuma tutto ciò che è a sua disposizione in questo momento. È questo comportamento che fa sì che Onan alla fine muoia, perché è il comportamento di chi pensa soltanto in modo egoistico al proprio soddisfacimento, al proprio benessere, e questo però alla fine rende sterili. Rende sterile a Tamar, senz'altro, ma rende sterile lo stesso Nan, perché è una vita la sua che non ha possibilità di futuro, perché non se le dà, perché non accoglie queste possibilità. Proprio aver rifiutato il futuro lo conduce quindi alla morte. In questo senso, il secondo matrimonio di Tamar è, se il primo ne sappiamo veramente poco, il secondo è un'occasione sprecata, è un'occasione di vita che viene sprecata per quelle che sono motivazioni puramente soltanto dettate dall'interesse personale. Tamar si trova quindi in questa situazione in cui per due volte è stata si è unita con gli uomini della famiglia di Giuda, ma per due volte tutto ciò si è risolto senza che ci fosse una discendenza. La logica vorrebbe che ora il terzo fratello, il minore, Sela, fosse colui che si occupasse di Tamar. Ma qui c'è una novità. In fondo Giuda inizia a pensare che questa donna, che ha sposato i suoi due figli e i due figli sono morti giovani, sia una donna che porta con sé la morte. E allora non vuole darle anche il terzo e ultimo figlio e si inventa una scusa. Ufficialmente le dice di andare a casa del suo padre, di vivere come una vedova, in attesa che il terzo figlio diventi sufficientemente grande per potersi occupare di lei. E Tamar crede a queste parole e segue quello che Giuda gli ha detto di fare. Però in realtà nel cuore di Giuda vi era un'altra intenzione, ed era quella di non darle questo figlio e in fondo di condannarla per sempre in questa situazione di non avere una discendenza. E quindi significava in concreto per la cultura del tempo condannare Tamar ad un ruolo sociale assolutamente insignificante. E di lasciarla, in questa condizione che era un vero e proprio limbo per tutto il tempo. La decisione di Giuda rivela quelle che sono le sue parole. In fondo, rivela quelle che sono i suoi sentimenti, rivela quello che sono le sue paure. In fondo, Giuda ha paura di perdere anche il terzo figlio, che è in questo senso l'indicazione di quello che gli resta della vita. E non vuole rischiare. Giuda non vuole rischiare. Ed è un po' come quel servo che nella parabola del Vangelo riceve il talento e lo nasconde. Giuda fa lo stesso, sta nascondendo dietro una ipocrita affermazione la sua paura, la paura di perdere il figlio, ma così sta finendo col condizionare ancora una volta le vite altrui e lo fa creando separazioni. Crea ulteriori separazioni. Sta condannando Tamara in questo senso a questa situazione di limbo continuo come vedova, ma sta anche condannando suo figlio a non crescere, a tenerlo presso di sé in una situazione in cui resta per sempre un figlio, resta per sempre, in questo senso, incapace di fare quei passi che Giuda stesso fece in fondo. E sta venendo meno anche quelli che sono i suoi doveri come un capo famiglia, perché non si sta preoccupando del futuro della propria famiglia. Vediamo quindi come questa tendenza che può avere, che caratterizza Giuda, questa tendenza di tenere tutto sotto controllo, si continua a riprodurre con le sue conseguenze negative, facendo sì che gli eventi che vengono vissuti da parte della famiglia di Giuda siano tutti eventi che non sono capaci di generare nuova vita. La vita è bloccata. Vita è bloccata per la paura e ancor prima la vita è bloccata per queste separazioni che non sono state vissute nel segno di una giusta presa di distanza, ma proprio come una rottura definitiva. In fondo la storia si potrebbe concludere qui. Almeno per Giuda la sua storia si concluse qui. In questo senso non è tanto diverso da quella che è la situazione di Onan. Anche lui consuma tutte le possibilità nel presente e non pensa al futuro. Un po' come rischiamo di vivere noi anche come società, tutti concentrati sul presente e incapaci di tenere conto di quelle che sono le esigenze del futuro, le esigenze delle nuove generazioni, la questione del rispetto del creato. In questa logica in cui tutto si concentra sul presente, c'è però qualcuno che ha uno sguardo diverso. E questo qualcuno è proprio questa donna, Tamar, questa donna che viene condannata a questa vedovanza senza fine. Lei è la vittima di questa situazione, è la vera, ingiustizia quella che lei sta subendo, perché altri hanno deciso anche per il suo futuro. E sembrerebbe senza alcuna possibilità di fare diversamente, di riscattarsi. E Tamar, come donna, per di più come vedova, poteva diventare veramente una vittima impotente, una vittima senza che vi fosse stata una verta ingiustizia in realtà, perché formalmente Giuda ha fatto tutto come se fosse lecito fare, quindi non c'è stata nessuna ingiustizia palese, ma è una ingiustizia effettiva, un'ingiustizia che va a pesare su tutta la sua vita. Tamar, inviata a casa del padre per essere in attesa dell'arrivo di questo nuovo giovane che dovrebbe prendersi carico di lei, può restare tutta la vita in questa attesa, un'attesa che non troverà mai alcun tipo di sbocco positivo, perché non è certo l'intenzione di Giuda. Tamar è in questo senso quasi predestinata a diventare vittima, però lei non accetta. Lei non è di questa idea e coglie un'opportunità che le si presenta. Nel frattempo Giuda è rimasto vedovo, tra l'altro questo significa che poteva essere lui stesso a prendersi cura della nuora, ma non lo fa, a ribadire quindi il pregiudizio che c'è forte radicato nei confronti di questa donna. E allora Tamar viene a sapere che Giuda si reca nella sua regione per tosare il gregge. E qui lei, che è stata finora ingannata dal suocero, prepara un inganno per lui. Per ottenere ciò che desidera, per ottenere ciò che le è stato finora negato, la possibilità di avere un futuro, la possibilità di una discendenza. Per poterlo fare, quindi, è costretta a ricorrere a un sotterfugio, ad un inganno, e qui ci troviamo in una cultura che è molto diversa dalla nostra, e allora è bene non leggere questo racconto lasciandoci troppo condizionare da quelli che sono le valutazioni del nostro tempo, su quello che è il gesto che fa Tamar, che in fondo è il gesto di farsi passare per una prostituta, e quello di andare a dormire con il suocero. Nella cultura del tempo tutto ciò veniva vissuto in un modo diverso, perché quelli che sono i gesti che fa Tamar sono i gesti di una prostituzione sacra che veniva prevista nel territorio cananeo e che veniva accettata, veniva riconosciuta come possibile. E certo Tamar sta ingannando il suo suocero, lo sta traendo in inganno, ma dobbiamo riconoscere anche l'audacia di questa donna a cui hanno tolto tutto e che è pronta a mettere a rischio tutto ciò che ha per perché il suo gesto sarebbe un gesto che comunque è gravido di grosse conseguenze, come vediamo dopo, pur di avere una possibilità di futuro. E quindi c'è questo contrasto forte tra la figura di Giuda, che tende a controllare tutto, la propria vita e la vita degli altri, e nel far così però finisce col bloccare la possibilità di futuro, finisce col rendere sterile la vita sua e quella degli altri. E dall'altro lato abbiamo il gesto di Tamar, che invece è pronta a rischiare tutto. È pronta a rischiare tutto per una possibilità anche piccola, irrisoria, di poter generare una nuova vita. Sono due atteggiamenti molto diversi, due atteggiamenti in cui noi tutti ci possiamo essere ritrovati di volta in volta, ma due atteggiamenti che finiscono con avere un forte impatto, e questa è la cosa importante, non soltanto su di noi, ma anche su chi ci sta intorno. Quasi a voler proprio riconoscere come l'apertura al rischio, alla generosità, alla fecondità, oppure la chiusura, non è soltanto una questione personale, ma è una questione che riguarda anche gli altri. Allora, Tamar che cos'è che fa? Come abbiamo detto, si spoglia dei suoi abiti di vedova, prende questi abiti che vengono a essere facilmente riconosciuti come abiti di una prostituta, si mette sul cammino lì dove sa che potrà incontrare Giuda, e così effettivamente succede. E Giuda la vede e decide di accostarsi con questa donna. In qualche modo, forse anche lo stesso Giuda, con questa scelta di seguire il proprio desiderio, forse riconosce anche in sé questo desiderio di vita che non si è ancora esaurito. Fatto sta che comunque Tamar ottiene quello che vuole. E però non basta soltanto aver ottenuto la possibilità, di essere rimasta incinta. È necessario però che possa essere provato chi è che è il padre di questi bambini. E qui troviamo l'intelligenza di questa donna, che si fa dare da parte di Giuda quelli che sono i segni che lo identificano. Per questo, nel momento del pagamento, come pegno, in attesa che arrivi il capretto del gregge, gli chiede di avere il suo sigillo, il cordone e il bastone che ha in mano. Sono tutti segni che lo identificano, che identificano anche il suo ruolo sociale e che sono indubbiamente legati alla storia e alla persona di Giuda. Prende con sé questi segni e non lo fa per poter ricattare il suocero, ma lo fa per custodirli nel caso in cui ci fosse una necessità. Vediamo quindi un altro aspetto importante del gesto di Tamar. Lei non cerca una vendetta, ma cerca una giustizia. Quindi non cerca di punire chi l'ha dimenticata, ma cerca di ottenere ciò che sarebbe giustamente dovuto a lei. E per questo quindi questi segni vengono tenuti e custoditi. Passa il tempo, passano 3 mesi ed ecco che effettivamente Tamar è incinta. E la notizia giunge a Giuda, che immediatamente si sente colpito, si sente colpito e reagisce in modo molto duro, dicendola di uccidere questa donna che si è prostituita, di ucciderla bruciandola, di portarla fuori dalla città e di bruciarla. Che cos'è che fa arrabbiare Giuda? Sicuramente il fatto che con il comportamento di Tamar, in qualche modo, lui si è sentito, lui e la sua famiglia sono stati esposti. Perché? Perché Tamar rientrava ancora sotto la sua protezione. E se vi è stato questo gesto della prostituzione, è perché lui non si è preso cura di questa donna. In fondo Giuda è consapevole che è stato lui stesso, con le sue scelte, o con meglio, con le sue non scelte, a portare a questa conclusione la vicenda di Tamar. Lui sa che è lui che è all'origine di questa situazione. Non sa ancora che è il padre di questi bambini che nasceranno, però però è consapevole che l'aver allontanato questa donna l'ha messa in questa condizione. E reagisce in un modo negativo, reagisce volendo condannarla e liberarsi di Tamar. E qui c'è il punto di svolta di tutta la vicenda, perché finora i giudizi che hanno guidato Giuda sono quelli tradizionali. Questa donna ha infranto una regola, ha oltraggiato la memoria del defunto figlio e quindi per questo merita di essere condannata. Ma quello che succede dopo è che questa donna, Tamar, proprio all'inizio, poco prima della sua condanna a morte, fa avere in segreto a Giuda quel cordone, quel sigillo e quel bastone che gli aveva preso. Glieli recapita di nascosto. Giuda quindi riceve questi oggetti che riconosce come suoi, che oramai li considerava perduti e che non aveva fatto nulla per cercarli perché non voleva dare pubblicità al suo gesto di aver dormito con una prostituta. E lì lui capisce che quella donna con cui che credeva una prostituta era invece sua nuora, capisce quello che è successo e capisce anche che questa nuora ha fatto di tutto per avere una discendenza e non ha voluto pubblicamente indicare come responsabile suo suocero, non ha voluto indicarlo come responsabile. Lui capisce tutto questo e ci troviamo di fronte ad una specie di capovolgimento importante, perché Giuda poteva continuare ad agire come aveva fatto in precedenza, poteva continuare a cercare di controllare tutto e in questo caso continuare a controllare anche quella che è la sua buona reputazione e quindi far finta che non fosse successo nulla, che non gli fossero stati recapitati questi oggetti. Tacere e continuare con il proposito di condannare a morte Tamar. Ma così non fa. Riconosce questi oggetti e afferma: essa è più giusta di me, perché io non l'ho data a mio figlio Sela. Tamar viene riconosciuta come una donna giusta. La giustizia nell'Antico Testamento non è tanto l'essere giusti perché si rispettano delle norme, ma perché si è giusti nelle relazioni. Giuda ha manovrato le relazioni altrui e le vite degli altri e ora prende consapevolezza di quella che invece è una giustizia più grande, la giustizia di questa donna. Questa donna che ha rischiato tutto pur di far conoscere la verità. E qui abbiamo la grandezza di Giuda, che di fronte a una situazione che lo mette sicuramente in cattiva luce, non sceglie le ombre, ma accetta la verità. E qui si rivela effettivamente come una persona capace di poter esercitare un'autorità, capace di poter guidare una famiglia, perché è capace di riconoscere la giustizia della nuora e la propria di ingiustizia. La vicenda di Giuda e di Tamar si conclude quindi con la nascita di questi due gemelli, che è segno di una vita sovrabbondante. Non solo Tamar riceve un figlio, addirittura sono due a sottolineare proprio questa ricchezza. Tamar, che ha compiuto un gesto audace, un gesto oltre i limiti, un gesto per cui poteva pagare un prezzo altissimo, che era il prezzo della vita, si vede invece ripagata con il dono della vita dei due figli. E in questo viene sottolineato quindi come la sua ricerca ostinata e coraggiosa di una difesa di un diritto e ancora di più del diritto al futuro venga riconosciuta e apprezzata e tutelata dallo stesso Signore. Questi due figli vengono brevemente descritti nel momento della nascita stessa. E ancora una volta troviamo come ci sia una sorta di lotta e competizione tra i fratelli, un elemento che ritorna continuamente nel libro della Genesi. Starà poi a Tamar aiutare questi figli a poter crescere non come competitori tra di loro, ma invece come collaboratori. Riguardiamo queste due figure, questa figura di Giuda e la figura di Tamar, potendo riconoscere in loro quelli che sono forse aspetti che in modo alternativo possiamo anche riconoscere nella nostra vita e soprattutto chiedendoci che cos'è per noi in questo momento questo presente, qual è il futuro a cui ci rivolgiamo e qual è il desiderio che siamo capaci di mobilitare per questo futuro, quali sono i rischi che siamo pronti a prendere perché questo futuro possa concretizzarsi. A tutti una buona preghiera.